come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Come state? Oggi è mercoledì 22 ottobre e questa è A Come Asia, il nostro appuntamento settimanale con fatti, notizie, approfondimenti, analisi, storie dall'Asia. All'interno della nostra settimana dedicata agli angoli del mondo di cui si parla meno, quindi all'interno di A Come Atlante. E allora cominciamo con qualche notizia, qualche aggiornamento, sfogliando questa mattina i principali giornali asiatici. Allora, a Delhi è iniziata la stagione dello smog, con livelli di inquinamento davvero al di là del bene e del male. È iniziato all'indomani della festa di Diwali, sapete, la festa hindu della luce che si festeggia con i fuochi d'artificio nella capitale. A Delhi sono vietati da molti anni, però quest'anno l'amministrazione locale, che fa capo al BJP, al Partito Nazionalista Hindu, di cui lo stesso Narendra Modi è espressione, ha concesso, come dire, degli allentamenti, e stamattina a Delhi non si riesce neanche ad attraversare la strada dalla foschia di polvere sostanzialmente tossica che, insomma, staziona nell'aria. Non è tutta colpa naturalmente dei fuochi d'artificio, in parte anche la stagione, ma insomma questa è la situazione. Nelle Filippine invece si è tornati a parlare con insistenza e anche con grandi flame sui social della possibile secessione di Mindanao da Manila, tema riesploso dopo che un parlamentare ha diffuso questo video che, insomma, è girato molto, un po' riecheggiando quella retorica anche dell'ex presidente Duterte. Insomma, la lettura che si dà sui quotidiani panasiatici questa mattina è che è sicuramente un buon sistema per distogliere l'attenzione dagli scandali, dalla corruzione, dall'indagine della Corte Penale Internazionale sulla sanguinosa guerra alla droga di Duterte. Sempre nell'ambito di notizie relative a filoni invece che spesso seguiamo qui anche in questo spazio, la giunta militare birmana ha arrestato oltre 2000 persone questa mattina in un'operazione contro una scam city al confine con la Thailandia, KK Park si chiama, a dimostrazione ne abbiamo parlato anche con Emanuele Giordana, insomma, del cambio di postura della giunta birmana e in definitiva di Pechino nei confronti di queste organizzazioni della truffa informatica. E di truffe informatiche si parlerà, è proprio in agenda anche al prossimo vertice dell'ASEAN che sarà il 26 di ottobre. Notizie invece dalla Cina, in attesa dell'incontro programmato, ancora non c'è una data, ma molte dichiarazioni tra Xi Jinping e Trump. Pechino ha annunciato discussioni urgenti con l'Unione Europea sulla questione della restrizione alle esportazioni dei materiali critici, che naturalmente è una questione anche che riguarda i rapporti di Pechino con Washington. A fare un po' da a fare scoppiare la faccenda e la preoccupazione cinese c'è questo caso, non so se ne avete sentito parlare, di Nexperia, una sussidiaria di Wintec, che è un colosso cinese di semiconduttori che il governo olandese, insomma, ha assunto, come si dice, il controllo alcuni giorni fa, cioè la nazionalizzata. Insomma, Cina che cerca, insomma, di tenere buoni i rapporti con l'Occidente, intanto prosegue la sua cavalcata in Africa. Notizia sempre di oggi, la richiesta dell'Etiopia di convertire in yuan il suo debito estero, che al momento si conta in dollari. Ne parleremo non oggi, perché oggi con il nostro Gabriele Battaglia andiamo in Cina per un racconto un po' meno teorico, un po' più, come dire, esperito. Buongiorno, allora, o meglio, buonasera a Gabriele Battaglia, perché da te è sera.
Buonasera, buonasera Diana, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Dove ti trovi?
Allora, io mi trovo nel sud della Cina. Per chi avesse per caso una mappa davanti agli occhi, mi trovo in una zona compresa tra le province del Guangdong e del Fujian, e sono qui, diciamo, quasi al termine di un viaggio in cui ho attraversato un po' la Cina del sud, partendo da Shanghai e poi andando attraverso altre province come appunto l'Anhui, il Fujian e il Guangdong.
Allora, sei in viaggio ormai, Gabriele, da una settimana. Dici le primissime impressioni, che aria tira, che umore c'è, che cosa vuoi sottolineare?
Allora, innanzitutto prima i luoghi. Sì, allora in realtà sono quasi 2 settimane che sono in giro e no, volevo parlare di una cosa, perché ci sono queste, nel Fujian c'è la minoranza etnica degli Hakka,
Sì.
ok? Gli Hakka sono una delle 55 minoranze etniche cinesi, poi la 56esima sono gli Han. La maggioranza dei cinesi, comunque una delle 55 minoranze etniche, ed è una minoranza etnica un po' particolare perché vive in queste costruzioni che si chiamano Tulou, che forse i nostri ascoltatori hanno visto in alcune foto anche molto folcloristiche della Cina, perché sono delle abitazioni circolari che sono fatte di terra, di fango, insomma, e che è di legno. E che è interessante perché sono abitazioni collettive, la gente vive collettivamente qui dentro ed erano state concepite all'inizio come delle specie di fortezze, di comunità che si autodifendevano, questo diversi secoli fa. Bene, il fatto interessante è che questo stile di vita collettivista degli Hakka ispirò in un primo momento, al momento della sua fondazione, insomma, gli anni della rivoluzione, ispirò proprio anche il Partito Comunista Cinese, che vedeva negli Hakka una sorta di modello di quelle che poi saranno le comuni popolari, perché loro vabbè, vivevano soprattutto di agricoltura, di qualche commercio, però vivevano proprio in questa forma
Ma in
collettiva.
più
Per
nuclei
questo,
familiari, per capirci? Quando noi ci
esatto, più
immaginiamo un po' una
nuclei.
comune, diciamo una condivisione con altri nuclei, con altri, non con la tua propria stirpe.
Guarda, è pazzesco, potrebbe essere un modello anche per le nostre
Ma
gloriose
infatti
case
stavo
occupate.
dicendo, ma è il mio sogno.
È il nostro sogno. E le case occupate si potrebbero ispirare tranquillamente, anche come costruzione, ai
E gli
Tulou
spazi
degli
all'interno sono
Hakka.
divisi, o gli spazi sono uno spazio unico, o per esempio insomma, l'abitare insieme, il cucinare, il mangiare, si fa tutto insieme?
Allora, c'è un'enorme corte circolare, immaginati come una Plaza de Toros, con intorno tutta invece questa struttura circolare, e in questa struttura circolare le unità abitative per famiglia sono verticali, cioè ci sono un piano terra, un primo, un secondo piano, generalmente tutte con scalinate e balconate interne, come le case di ringhiera a Milano, di legno. E la famiglia vive in verticale. Ora, cosa succede? Negli ultimi anni, qualche famiglia, soprattutto siccome ci sono parecchi anziani ormai, per farsi tutte quelle scale, insomma, è un po' difficile, e quindi l'ultimo piano lo usano solo magari come magazzino e si sono aggiunti dei pezzi anche molto poco estetici, fatti magari di lamiera al piano terra. Però comunque il principio di un vivere tutto sommato collettivo rimane. L'altra cosa interessante è che proprio perché questi Hakka in qualche modo appunto sono stati di ispirazione del Partito Comunista, soprattutto in alcune zone, in altre di meno, hanno subito meno le distruzioni della rivoluzione culturale e quindi tu vedi molto spesso in questi edifici ancora magari dei poster con su Mao Zedong, dei calendari e così, perché insomma non c'è stato non ci sono state anche quelle
Repressione.
persecuzioni che invece hanno colpito altrove. Insomma, volevo raccontare questa storia perché mi sembra molto divertente e perché proprio mi ha colpito che modello per una futura comune possibile, ecco, diciamo così.
Qui dalle nostre parti, intanto tu sei nel sud della Cina, intanto a Pechino è iniziato 2 giorni fa il plenum del Partito Comunista.
Esatto, è il quarto plenum. Ed è quello che si occupa di dare le linee guida, i suggerimenti, chiamano loro, per il prossimo piano quinquennale, che poi verrà ufficializzato a marzo, quando ci sarà Lianhui, la doppia sessione dei parlamenti cinesi. Allora, e innanzitutto è interessante notare che proprio appunto 2 giorni fa, quando è uscito quando è cominciato, scusa, il plenum, è uscito anche il dato di crescita economica per il terzo trimestre dell'anno, che è di 4,8%. 4,8% non è male, perché l'obiettivo di fine anno è stabilito intorno al 5%, quindi, a meno che succedano disastri, dovrebbero riuscire a farcela anche quest'anno a raggiungere quell'obiettivo di crescita. Ma sappiamo
Basta anche
comunque
darsi degli
che
obiettivi a portata, perché insomma, se ricordiamo i tassi di crescita degli scorsi anni della Cina, ovviamente il 5 è poco, ma già basta darsi un obiettivo, come dire, alla portata per poi anche raccontare che insomma, l'obiettivo
lo
è
si è
raggiunto,
raggiunto.
esatto.
Esatto. Sì, sappiamo che le previsioni di crescita cinesi sono, come dire, delle previsioni che si autoavverano, no? Quindi guarda caso, come sempre, riescono a raggiungerlo. E va bene, però il punto nodale è che questo plenum, che cosa ci dirà sostanzialmente? Beh, sono state fatte diverse previsioni. Si concluderà domani, giovedì. Però quello di cui fondamentalmente stanno discutendo sono tre linee guida per rilanciare l'economia cinese da qui al 2030. Allora, la prima è quella di fare il grande salto tecnologico e quindi capiremo quali sono i settori dell'economia che verranno incentivati soprattutto per i prossimi anni. Più o meno abbiamo idea di quali saranno. E saranno appunto quelle delle nuove tecnologie in tutti i campi. Il secondo elemento è quello del possibile welfare. In questo senso ci sono anche indiscrezioni sul fatto che verranno aumentate le pensioni, ecco, per far felice, diciamo, un paese in cui i vecchi sono sempre di più. Pensa che leggevo dei dati l'altro giorno che la pensione media di un contadino, di un vecchio contadino, equivale a più o meno 35 euro al mese. Capisci
Sì.
che anche in una situazione come la Cina rurale è piuttosto basso. Quindi si procederà con questi due temi, quello dello sviluppo tecnologico e quello del welfare, molto probabilmente, sempre in un contesto di tensione con gli Stati Uniti d'America e quindi di competitività aumentata.
Parliamo sempre, Gabriele, appunto anche di, come ovvio che sia, questioni economiche in questo spazio, in A come Asia, soprattutto quando si parla di Cina. Adesso sei in Cina, quindi forse ci puoi anche raccontare di tutto questo raccontarsi del potere cinese tramite i suoi obiettivi, tramite i risultati che ottiene, tramite appunto gli obiettivi che si pone. Ecco invece come vengono vissuti dalle persone.
Sì, ecco, sono proprio venuto in Cina, tra le altre cose, con l'idea così di anche se insomma non ho tantissimo tempo, comunque di così esercitare una sorta di sociologia dello sguardo, chiamiamola così, fare due chiacchiere con le persone che incontravo per capire il grado di soddisfazione rispetto alla situazione ufficiale. E oggettivamente devo dire che tutti si lamentano della situazione economica, di questo rallentamento. Ho parlato con diverse persone appartenenti a diversi ceti sociali e a diversi luoghi, dalla città, da Shanghai, appunto alla campagna profonda della Cina. Tutti mi dicono che la situazione è difficilotta, cioè nel senso che non ci sono, si denuncia, diciamo, si sottolinea come per esempio ci sia un problema di scarse opportunità per i giovani neolaureati, questo soprattutto in città, mentre in campagna soprattutto incontro gente che spera di poter un giorno fare un salto e andare in città perché lì ci sono più opportunità, mentre in campagna funziona. Insomma, le cose non funzionano bene e per esempio anche il turismo non è all'altezza delle aspettative. Insomma, c'è una situazione che ci sia un rallentamento dell'economia, però non ho osservato come dire, fine della speranza, ok? Sono in attesa queste persone che qualcosa succeda e questo rende un po', insomma, c'è ancora
Qualcosa cosa?
delle carte da giocarsi,
Qualcosa
cioè,
cosa? Detto
esatto,
che
qualcosa.
appunto non è il ritorno alla crescita a due cifre quello che succederà, almeno probabilmente.
No, assolutamente, questo lo sanno benissimo tutti. Quello che chiedono e si aspettano è che comunque le cose si aggiustino e si ricominci a dare delle aspettative, soprattutto alle giovani generazioni. E quindi questo plenum è molto importante da questo punto di vista per restituire una fiducia, soprattutto, più che per dare delle risposte immediate. Ecco, questo mi sento di dire. Poi, dopodiché, Diana, per concludere, mi sento di dire che c'è molto anche, come dire, la moda di lamentarsi come succede in tutto il mondo, ma soprattutto perché erano abituati sia a una crescita, diciamo, molto, molto accentuata, no? Molto, molto forte. E sia proprio anche a una retorica che poneva l'accento su questa crescita come se fosse infinita. Ecco, adesso tutto si sta un po' ridimensionando e stanno cercando di capire che atteggiamento avere nei confronti di questa fase nuova.
E insomma, se va male c'è sempre la soluzione degli H e delle grandi case condivise. Senti, che piani hai per i prossimi giorni? E la prossima puntata, la faremo, diciamo, live and direct, tutti e due nella stessa parte di mondo. Che cosa hai in programma per i prossimi giorni? E se magari sarà anche materia di prossimi racconti tuoi.
Sì, io adesso l'ultima tappa di questo viaggio è a Xiamen, cioè quindi direttamente di fronte a Taiwan, cioè il porto, la città di mare che dà su Taiwan, sul golfo, scusa, sullo stretto di Formosa. E beh, insomma, vediamo se lì salterà fuori qualcosa di interessante ancora da raccontare.
Eh sì, tu scruta il mare che qualcosa lì succede sempre. Gabriele, ti ringrazio e ti auguro a questo punto buonanotte, anche se qui da noi siamo solo a metà mattina e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ti abbraccio.
Grazie, un abbraccio a te e un saluto a tutti dalla
Grazie.
Cina.
E di Taiwan e di dispute nell'Oceano Pacifico, insomma, a Taiwan, al conflitto, alla conflittualità nell'Oceano Pacifico, guarda anche la nuova premier, giapponese, Sanae Takaichi, che è stata eletta, lo sapete, ieri nel programma di governo del suo partito, che è il Partito Liberal Democratico. È scritto un aumento delle spese per la difesa, tutto questo insomma nel contesto delle tensioni che agitano l'area. Finora i liberal democratici avevano in Giappone però governato con un partito che si chiama Komeito, che era un partito moderato, centrista. Ora l'alleato di governo si chiama Nippon Ischin, è più a destra e di certo non tempererà le ambizioni di riarmo di Tokyo. Lunedì in Giappone arriverà anche Trump per una visita di 3 giorni, il primo appuntamento internazionale della nuova premier. Di tutto questo ho parlato con Marco Zappa, docente di lingua e cultura giapponese in Ca' Foscari a Venezia.
Sì, sicuramente ci sarà questo importante interesse nei confronti naturalmente dell'agenda di sicurezza. In questo momento storico il Giappone appunto si trova al centro di evoluzioni molto importanti a livello geopolitico e chiaramente ci sono diversi fattori considerati un po' critici per la sicurezza nazionale giapponese. Primo tra tutti naturalmente l'ascesa cinese sugli scenari regionali e globali e soprattutto il fatto che Nonostante quest'anno, insomma, tra il 2024 e il 2025, le relazioni a livello economico, il dialogo con Pechino sia ripreso e abbia portato, insomma, a una sorta di parziale distensione, comunque c'è una tensione geopolitica latente dall'inizio degli anni 10 del 2000 con le dispute territoriali sulle isole Senkaku o Diaoyu, appunto come sono conosciute in Cina, e su una serie di intrusioni anche nelle acque considerate territoriali giapponesi da parte di imbarcazioni diciamo, battenti bandiera della Repubblica Popolare Cinese. E poi naturalmente c'è la questione chiaramente di Taiwan e le tensioni sullo stretto. In questo momento storico, appunto, il Giappone è piuttosto allineato, a quella che è stata, almeno fino all'amministrazione Biden, l'agenda, statunitense negli scenari del Pacifico. Ma adesso, anche con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, chiaramente il Giappone inizia a muoversi su un binario che era già stato inaugurato, ecco, sotto amministrazioni precedenti. Penso, insomma, al governo Kishida, che nel 2022 aveva in qualche modo rivisto i tre documenti di base della sicurezza nazionale e annunciato un aumento della spesa militare. E in questo senso, insomma, è possibile pensare che la stessa Takaichi si muoverà ora, appunto, in alleanza con gli Shinnokai, questo partito appunto tradotto per la restaurazione, che è assolutamente a favore del, per esempio, riconoscimento di un mandato più chiaro anche in termini costituzionali delle forze di autodifesa giapponesi.
E così anche oggi siamo arrivati alla fine, vi lascio sulle note di Zuben Garga, questa è una canzone molto famosa nello stato indiano di Assam, si chiama Politics no Koriba Bundu, che tradotto significa amico stai lontano dalla politica, in realtà è una canzone di impegno politico, il suo autore appunto Zuben Garga, che oltre che cantante è stato un attivista per i diritti civili, è stato ucciso la scorsa settimana a Singapore, c'è un'ondata di commozione e anche di sdegno nell'India, in particolare nello stato di Assam. Sono le 10:58 minuti, a Come Asia finisce qui, ci sentiamo settimana prossima come sempre a partire dalle 10:35 del mercoledì, domani invece è il turno di A Come Africa con Sara Milanese, a tutti voi grazie per l'ascolto, buona giornata.